Grazie, diamo subito inizio alle domande perché mi pare davvero che l'ambiente sia adatto. Catania,
se mi scuso tengo gli occhiali così scrivo le domande e sento.
Io credo che la questione lì l'ha affrontato e quando ha visto un po' con un attimino più di speranza nel Signore che dice scopato, ripetendo le cose che già aveva detto Mosè, io sono con voi fino al compimento. Mosè aveva detto io sono colui che è stato, che è, che sta per essere con voi, qualche ebraico, mi spiego chi si intende, non esiste, non esiste, ma ci sia l'essere con voi, no? Quindi se questo qui è degno di fede, cosa che è da verificarsi da parte di ciascuno di noi, se il Signore è degno di fede e uno nella sua vita lo sperimenta, c'è da avere un po' di speranza che continua a rimanere con la sua Chiesa, che non è la Chiesa Cattolica, il Concilio ha detto che il Signore rimane con la sua Chiesa, la Chiesa Cattolica c'entra con la Chiesa del Signore, non è la Chiesa. Poi qual è la fa? Poi l'altra questione è questa, che lui su queste questioni qui dice abbiate cura del pastore, lui invita a fare una cosa, che lì, capitolo 9 di Matteo dice la messa è grande, gli operai sono pochi e poi la cosa che invita a fare. Dice non è diventato operaio, diventate vecchi, invece pregate il capobando, pregate Dio perché mandi operaio. Quindi alla luce di questo, secondo me, forse c'è spazio per essere un po' più speranzose. Dopodiché bisogna subito venire dall'altra parte, lei, una volta che ha aperto, diceva che Cristo tocca e guarisce, citando non solo le cose di chi se ne intende, mi dice, non so se sia vero, che spesso nei Vangeli noi traduciamo toccò e guarì, ma lì pare che nel Vangelo sia scritto toccò e si prese cura, e si prese cura. Il che vuol dire che anche a noi tocca prendersi cura, lo dico per dire che a noi tocca prendersi, sapendo che lui guarisce, eccetera, pensa alla sua Chiesa, tocca a noi poi prendersi cura anche di questa Chiesa qui. Allora in particolare noi abbiamo una chiesa che è quella di Milano, che abbiamo fortuna di aver vissuto, credo. Adesso c'è questa cosa bella che c'è da 2 o 3 anni, cioè che nella messa del sabato sera, nella messa della vigilia, ci sono 4 letture. E la prima lettura è guardate che Cristo è risorto, sempre, tutti sanno insieme. Che è una cosa che fa un po' bene a noi, pensavo qualche notevole eccezione, siamo di età media piuttosto elevata. Ma è anche il nucleo che annunciò Pietro, guardate che Cristo è risorto. Speriamo sia vero, che questo è il puro Pietro, eccetera. Però questo annuncio fondamentale, Dio ci vuole bene. E ha risorto il figlio, questa è la Chiesa Lombarda, ma tutto fa. Tutti fanno in sera, la messa della vigilia. Quindi francamente a me se venisse a scuola disturberebbe un po', anche perché lui non ha grande attenzione per la Bibbia, per la parola di Dio, e mi disturberebbe per una cosa che francamente mi disturberebbe veramente, perché c'ho un collega, io non ho mai frequentato comunione di liberazione, però frequento questo collega che è di comunione di liberazione, che al momento è ridotto sul letto, poter muovere solo il braccio destro perché c'ha la sclerosi multipla, lui c'è lì intrinseco e mi dice che scuola l'avete cacciato via, l'avete impedito di essere ordinato prete negli anni, cioè adesso lui tornerà, eccetera. Mi dispiacerebbe litigare con questa persona. Se tornasse, venisse a scuola, qui sarebbe un casino. E qui, francamente, chi di noi vuole spezzare, non so però perché ci deve parlare, non fa. Il quale almeno quando è stato eletto ha avuto il buon gusto di dire che non è stato lo Spirito Santo eletto, ma sono stati i signori cardinali. E questo ha letto giusto. Quindi se fa la cazzata di mandarci di scuola, noi sappiamo che lui si lo fa. Quindi noi dovremmo dirlo, poi invece io ho un'idea di chiesa italiana, non mi disturbo molto perché ha fatto Wim dal punto di vista di lasciare che fossero le chiese singole a fare un po' l'ira di Dio e anche cose buone, qualche cosa grande. No, mi piace più l'idea di tante chiese locali, se devo dire la verità. Mi piace più anche perché qui sono convinto che noi andremo prima o poi, più probabilmente poi, ma a qualche osmosi con la chiesa orientale, con le chiese orientali. Quelle sono organizzate localmente, con mille problemi, tipo il monastero questo qui non è tuo ma è mio, quindi soffre tutto spianato. Però a me l'idea di chiesa locale piace. Per cui non avere una chiesa nazionale, così avere un ufficio di presidenza da sei che fanno due che comandano tutte, dagli altri sono vescovi di diocesi enormi, per cui non ha neanche materialmente il tempo di occuparsi da altre. È una cosa che non mi piace moltissimo, ma non mi dà tanto fastidio neanche, se devo dire la verità. Salvo per una questione, su cui c'è bisogno che viceversa la chiesa italiana, non solo le diocesi locali, si dia una mossa, perché non è affrontata localmente. La questione è che anche in tutte le chiese locali italiane, come già in Francia e da altre parti, mancano i ministri. E siccome viceversa, comunque va, io cerco nella chiesa mia localissima, piccolina, che sono italiano, vuole che mi vedo la spada tratta, guarda chi me l'ha toccato, perché me lo sono sentito un po' oltre che come missione principale, la vocazione principale di vivere con quella demoniaca di mia moglie, dei vari figli di Bottino, ma come seconda vocazione sono sentito un po' quello di fare il lettore, da sempre, quando avevo 14 anni, ma da allora si usava così, un prete vecchio, viene di qua, ti vecchi, che legge, e le qua, vocato in questo modo, allora mi sono messo in testa la zucca, in zucca gli intendevi di fare il lettore. Bene, nella mia chiesa di Cornaredo la cosa che noto è questa. Allora, le elemosine le raccolgono le donne, la catechesi la fanno le donne, i canti le fanno le donne, quasi tutte sono donne quelle che leggono, almeno qualcuno eccetera. Però sono tutte donne che fanno tutto, non si riesce a fare il diaconesso. E qui non è che non si riesce nella chiesa di Cornaredo, nella chiesa lombarda, nella chiesa italiana. Lì è una roba dove bisognerebbe, questa fila delle diaconesse che c'erano al tempo di Paolo c'erano le diaconesse, le aiutanti, le servitrici, quelle che aiutavano, c'era questa roba qui del dire, nella chiesa, anche italiana, anche locale, anche milanese, anche di Cornaredo, cioè ci vogliono le diaconesse, questa roba qui è una roba che si può portare avanti solo se si esce un po' dall'ambito strettamente locale, si arriva là. Mi piacerebbe che la chiesa italiana si desse un'organizzazione, perché sono subito diaconesse loro, smettono di rompere i coglioni, non abbiamo parlato di politica, loro sono parlando di politica, sono noi vecchi, che sta bene, noi sappiamo che non è così.
Prego.
Mi ha molto interessata la sua esposizione sul giurismo politico della Chiesa, che ignorava, questo la ricordo, però mi pare che manchi in questo sguardo il popolo di Dio. Ho avuto sentore di quanto sia sofferente. 2 o 3 anni fa c'era un fedele e mi è stato presentato il libro di Carlo Maria Martini, Conversazioni notturne in Gerusalemme, che è stato simulato in San Fedele. Hanno parlato i giovani, ha parlato un giovane gesuita che allora era a Scampia, ce ne sono 4, e adesso è a Milano, e è lui che ha un po' scatenato tutta questa questione, per cui 12 interventi sono stati dal pubblico, i più disparati, credenti e non, e hanno manifestato il malessere vivace nella Chiesa, quindi la mancanza di dialogo c'è, cioè, solo lì io l'ho vista tra Silvano Fausti e la gente. Ora, a Milano io so di persone che rischiano la vita perché militano nella Chiesa. Lei crede che queste persone, che giustamente spendono la vita per il Vangelo, continuano a subire questo caporalato? Io credo di no, spero di no, perché qualcuno ci lascia anche le penne, tra l'altro, vivendo attivamente il Vangelo. Per cui ho tanta fiducia che lo Spirito Santo, forse con un kalashnikov o con altri mezzi, che lui sa, possa scardinare questa struttura piramidale che tanto bene la Chiesa mi pare non faccia.
Luca.
Grazie per aver raccontato un tema che incuriosisce molto, cioè i rapporti tra la Chiesa e la politica.
Scusa, puoi parlare?
Ah, sì, no. In particolare per il meccanismo del segmento, no? Perché l'impressione è l'opera, effettivamente, che è particolarmente populista. La Chiesa avesse pensato di avere un schiavo, una golden share, non più di essere la rappresentativa di tutta anche l'età politica, società italiana, ma di avere una golden share. Noi siamo minoranza nella politica, minoranza nella società. Con questa minoranza del 5-10% noi riusciamo a condizionare la vita politica dei singoli partiti, attraverso anche evidentemente le persone che insistono, e complessivamente la politica nazionale. Però già in se stesso è una cosa che mi sembra completamente diciamo autodenunzio, che la Chiesa che rinuncia a essere cattolica, no, di base rinuncia anche ad essere se stessa. Quindi chiedo questa cosa qui, quanto alla questione delle chiese locali, sicuramente mi pare giusto la sua sottolineatura sulla chiesa della vera chiesa italiana, ma sono molto d'accordo con Carlo Gattani sulla necessità di spostarsi verso un modello delle chiese orientali, perché non mi piace, mi pare che sia un po' troppo tendente poi al temporalismo. La commissione tra la chiesa rumena e la Romania, anche non ci faccio dire, per esempio, era qualcosa di poco bene, ugualmente accade anche con i conflitti interiori, non mi piace molto, sicuramente, però forse proprio qui il fatto che ci sia il Papa in Italia forse confligge per questioni, credo, tutte loro, con la costruzione di una legge italiana. Forse il vescovo, appunto, detto ai italiani, in Italia dovrebbe insistere sullo stesso territorio in cui c'è sostanzialmente il Papa. E allora forse all'inizio di una serie di papati stranieri, forse dovrebbe favore la costruzione della grande realtà. Metto sulla chiesa vera e propria quanto alle vocazioni. Beh, io vedo tanti sacerdoti giovani, intanto le tante incontrati, che sembrano piuttosto maliziati e poco importanti. Tu ci parli e questi dicono, vabbè, la chiesa dice delle cose, con Gesù Cristo, quindi se hai dei dubbi su quello che magari ti viene detto, senti dire da Vinta, da Marinasco, da chi ti parla in quel momento, mi sembra che c'è qualcun altro, Gesù Cristo, che dice delle cose alle quali tu puoi dire.
Luca. Raccogliamo tutte le domande perché lui ha dei tempi stretti e quindi risponde alla fine. Marica.
Partendo anche dall'esperienza mia personale di aver vissuto 2 anni romani come servizio ecclesiale, risuonavano le parole che mi hanno accompagnato, no? A Roma c'è tanta fede perché chi ci va per servire alla chiesa la piace, in qualche modo. E su questa onda credo che la tematica di fondo sia quella della diatriba con potere, cioè l'assunzione su qualsiasi dinamica di potere è già di per sé in qualche modo un tradimento, che sia un potere espressamente politico, che sia un potere di carattere spirituale, ma comunque esercitato con una modalità proprio del potere che quello di violenza, dovrebbe prevedere in qualche modo un abbandono di questa modalità, una rinuncia, un ritorno alle origini come dire, di non tanto di rinchiudersi in un, come dire, in un luogo isolato per dire come siamo bravi, come siamo belli, ma per riflettere sulla parola e di qui partire su una modalità che è fondamentalmente di non violenza e di apertura. Le grandi primavere della Chiesa mi sembrano che siano tutte venute da semi di abbandono di una dimensione del potere, che si chiamasse povertà con Francesco, che si chiamasse l'abbandono della dimensione temporale, che fosse il discorso della sinodalità e della richiama al concilio, siano tutte questo. E quindi se non sia un percorso da fare di rinuncia, che deve riguardare espressamente anche il laicato, perché ci sono colpe del laicato anche cattolico che spesso e volentieri ha lasciato spazi senza avere la capacità di rivendicare. Io ricordo dopo la lettera su Maria, la CEI partì con questo discorso, chiamiamo le donne eccetera eccetera per fare un percorso sulla figura. Io dovetti andare come rappresentante della FUCE ed era sconfortante avere la presidenza di un uomo, chiaramente sacerdote, con la suorina americana temporaneamente lì disperata dicendo: ah, ma nella chiesa americana queste cose non accadono, sono le donne che fanno il documento senza la supervisione esterna e senza questo continuo richiamo a una superiorità che esprime il proprio potere in tutto e per tutto e non lascia alcun tipo di libertà di spirito, quindi tutta questa serie di cose. E l'ultima, che è sempre sulla questione del potere, se non ci sia una maggiore esigenza di monachesimo all'interno della Chiesa. Monachesimo come espressione dell'essere di ciascuno col proprio conto monaco e quindi solo davanti alla parola e poi comunità però contemporaneamente nell'esplicitazione del quotidiano.
Prego.
La disposizione è stata molto interessante perché sono temi e problemi che toccano tutti da vicino, però mi piacerebbe se lei potesse accennare anche i primi due aspetti che sono stati toccati nella relazione introduttiva, e cioè chiaramente queste distorsioni, queste insufficienze della Chiesa gerarchica naturalmente hanno una serie di effetti anche nella comunicazione dei laici eccetera, però se il Vangelo basta, non c'è anche una mancanza di fraternità nel popolo di Dio, insomma, nelle persone comuni, che sì, sarà influenzato anche da tutti questi fatti qua, ma che insomma dovrebbe in qualche misura esserci se davvero il Vangelo basta, perché non so se è un'esperienza comune, ma tutti abbiamo tanti amici capaci, intelligenti, cristiani, non cristiani, ma a livello invece di comunità cristiana c'è il volontariato, c'è tante belle iniziative, ma poi ognuno fa la sua vita. Allora questo da che cosa è determinato? Dalla società di combattimento, dall'individualismo, da che cosa? Perché non parte il Vangelo per una comunità o per qualche, ovviamente, almeno qualche abbozzo, qualche sintomo, qualche sermone?
Approfitto per fare una domanda. Beh, prima di tutto ti ringrazio perché è stata una lucidità decisiva, non sono parole che uso spesso, però nel dare una chiave interpretazione di questa anomalia della Chiesa italiana che per noi è la regola, visto che ci viviamo dentro. Detto questo, Ruini. Ruini è centrale da questo punto di vista. E tu dicevi una cosa, probabilmente personalità come quella di Nino Andreatta oppure quella di Leopoldo Elia, avendoli conosciuti, avendo goduto dell'amicizia addirittura in un rapporto intensissimo sia con l'uno come con l'altro, non si sono mai posti il problema di, per esempio, di affrontare Ruini. Questo credo, proprio quando ne discutevamo, ecco, veniva considerato un personaggio. Dico questo perché a me è toccato due volte di doverlo affrontare. Sono semplicissimo. Io avevo un giudizio di Dossetti su Ruini che era questo: Ruini è andreottiano, non cristiano. Mi calzava perfettamente. Prima occasione nella a quale sono dovuto andare da lui è alla vigilia del referendum di Mariotto Segni. Mariotto e Scoppola mi dicono: noi non ce la facciamo a parlargli, facci tu. Sono andato, ti do la scena, suo ufficio, lui aveva sulla scrivania le fotocopie dei miei articoli. Io come mi sono seduto, gli ho detto: senta, è inutile che lei faccia lavorare così il suo KGB, testuale, non aggiungo nulla, proprio così il KGB, io gli faccio una promessa che da qui in poi le manderò la copia degli articoli prima di pubblicarli. Non c'era ancora il computer, quindi era fotocopia. Poi non cambierò una virgola, ma li avrà sempre in anteprima. Abbiamo litigato due ore sulla faccenda dei referendum, dopodiché mi ha accompagnato all'ascensore e da quel giorno ha cessato di ricevermi in ufficio, ma quando dovevo parlargli andavo a casa sua, facevamo colazione il mattino insieme e lì discutevamo le cose, ed è sempre durata così. Ecco, mi fa problema questa cosa, nel senso che io ho sempre affrontato Ruini da questo punto di vista. Io sono un credente, so anche il senso della gerarchia, ma qui stiamo a parlare così, da credente a un altro credente che è a un livello più alto di me. Sul terreno politico diretto, anche se poi i temi erano politici, nel rapporto ho sempre cercato di evitarlo perché mi sembrava improprio, e così. Questo devo dire come elemento. Qui ero stato consigliato bene dal mio predecessore Domenico Rosati, il quale molto più diplomatico di me diceva: guarda, la tua linea spiritualista è pericolosa per le acque, se devi tenere conto che i vescovi sono marpioni, eccetera. Però mi dava un consiglio, su questo non ero d'accordo, ma mi dava un consiglio giusto, che era: bisogna frequentare i vescovi, se no frequentano cattive compagnie. Su questo ho e quindi da Ruppi a questi andavo, dicevo quel che pensavo, eccetera eccetera. La seconda volta che ho avuto occasione, molte, no? Ma queste sono le due più politiche, quindi il referendum, scontro. Io non ho avuto ritorni negativi poi nel mio rapporto con lui, che è continuato negli anni, mi ha aiutato a riportarle anche lì dal Papa, eccetera eccetera, no, ma devo dirlo con molta onestà. La seconda volta è quando entra per la prima volta nel dibattito della Camera il discorso sulla procreazione assistita. Vanno da lui Marini, la Iervolino, la Bindi e Mattarella, li caccia via. Allora Franco Marini viene e mi dice: senti, tu hai ancora un rapporto con lui? Sì. Prova ad andarci. Lo chiamo, dico: venga, solita a colazione, un mattino, e gli pongo poi il problema, cioè, senta, facciamo così. Io ero del parere: facciamola morire nella commissione, perché qui dice: no, guardi, c'è troppo casino. Non ho detto il termine casino, però insomma, era questa, troppa confusione, c'è quasi un libero mercato in questo, è meglio regolarla. E vabbè, proviamo a lavorarci assieme. E qui mi ha molto stupito una cosa: a un certo momento Cossiga vuol fare la pregiudiziale costituzionale. Io chiamo Ruini e gli dico: senta, io con Cossiga non la sconto, ci penso io. Poi mi chiama al telefono e dice: fatta,
avanti, tranquilli. Poi la cosa è morta per suo conto in quella legislatura. La cosa che mi ha molto colpito lì, quindi sono due i flussi. Uno che forse si poteva affrontarlo di più. Ecco, proprio da credente a vescovo, siamo tutti e due credenti, abbiamo due ruoli diversi, ma credo anch'io per Marco, e anche se discuto di un problema politico, però tengo il rapporto su questo, tieni conto che io l'ho sempre pensato come il cieco Beppe della Chiesa, ecco, molto abile al servizio di quella sua idea di Chiesa, senza sfocchi. Per esempio anche in questa vicenda con Cossiga, io ho avuto, quando ho intervenuto, chiamato lui e avevo l'impressione proprio di uno che lavorava alla pari, incredibilmente, da questo punto di vista. E questo ho voluto dire perché mi hai creato sto dubbio, c'è stato un flashback, ecco, nell'esperienza, avendo trattato col personaggio, ripeto, la prima volta 2 ore di litigio durissimo sui referendum. Devo dire che non mi ha niente, poi il mio rapporto con lui è andato avanti chiaro, sereno. Secondo me, ecco, il dubbio che mi viene, lui è fatto indubbiamente così, però sa capire anche quanto è alta l'acqua del laico che ha di fronte. Ecco, volevo dirti, siccome mi hai creato un caso, sono andato a rivedere dentro il rapporto, mentre con Giovanni Paolo II devo dire che io ero prevenuto nei suoi confronti, nel rapporto umano era incredibile. Ma proprio lo sentivi. Quando siamo ritornati con le Acri, per esempio, io mando il discorso, dico, chissà, non mi ha toccato una virgola, poi mi hanno spiegato, bisognava fare, alla fine gli dai il discorso, questo aveva queste cose incredibili, ha preso il discorso, ha buttato via, mi ha abbracciato, quegli occhisti tutti che piangevano, no? E quindi secondo me in Giovanni Paolo II, questa è almeno la mia tesi, aveva una cultura del corpo così vissuta, per cui la teologia era vecchia eccetera, ma il suo corpo lo proiettava più in avanti, ecco, nella situazione, e tu ti sentivi amico, ecco, perfino con questo Staccio di Viz che sapevo manovrava tutte le cose, il segretario anche più di destra, un rapporto, devo dire, ecco, non so se lo facessero per sedurmi, ma insomma non pensavo neanche di essere così interessante, ecco, da questo punto di vista, ma proprio, ecco, questo era, tanto è vero che mentre tutti i miei colleghi o i presidenti delle altre associazioni rimpiangevano tutti Paolo VI, io proprio l'occasione per rimpiangere Paolo VI non ce l'ho avuto.